10:07, siamo di nuovo in diretta sempre qui sulle libere frequenze di Radio Blackout e abbiamo adesso in collegamento con noi Martino Miceli, antropologo. Ciao Martino, ci senti?
Ciao, sì, vi sento. Okay. Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno anche a te. E l'abbiamo invitato qui proprio per approfondire la questione dell'accordo che è stato siglato tra i partiti della Kanaky, altrimenti detta anche Nuova Caledonia, anche se è il nome coloniale, e invece la metropole francese coloniale. Quindi Martino, io non perdo tempo oltre e ti chiedo qual è il contesto geopolitico, ma anche soprattutto coloniale, nel quale questo accordo arriva e che cosa prevede.
Allora, la Kanaky Nuova Caledonia di cui stiamo parlando, per gli ascoltatori, è un arcipelago del Pacifico meridionale, parte dell'oltremare francese, quindi queste, insomma, le rimanenze del vecchio impero coloniale. Parliamo di moltissimi paesi, in realtà gli arcipelaghi sono nel Pacifico, nei Caraibi, insomma, abbiamo vari esempi. E la Kanaky Nuova Caledonia, tra tutti questi, è la collettività d'oltremare che più di ogni altra sembra ormai da anni poter riuscire o tentare di accedere a un'indipendenza dal vecchio padrone coloniale. Questo per una storia molto specifica. Innanzitutto si parla di una colonia di insediamento, il che è molto importante per gli ascoltatori come dato su cui focalizzarsi, cioè del solo caso nell'impero francese, nel vecchio impero francese dopo l'Algeria, in cui effettivamente il controllo del territorio è stato pensato proprio per accogliere coloni. Un processo che poi a partire da fine 800 è diventato sempre più intenso e che è diventato fondamentale per lo stato coloniale per controllare demograficamente, anche in termini elettorali, il controllo del territorio dentro diciamo la sfera di influenza francese e il controllo diretto dello stato, ovvero inviando sempre più europei anche nel corso del Novecento e poi della seconda metà del secolo, quando le rivendicazioni indipendentiste si facevano più forti, lo Stato francese in qualche modo ha assicurato una maggioranza relativa di europei sul territorio e ha reso quindi sempre più difficile agli indipendentisti Kanak di ottenere l'indipendenza per vie, diciamo, elettorali. Il contesto quindi di questo accordo viene dopo un anno particolarmente teso. Avevamo parlato sempre su Radio Blackout un anno fa della rivolta del 13-14 maggio 2024. E è una data molto importante perché la popolazione, diciamo, indipendentista, una larga maggioranza della popolazione indipendentista Kanak, nome del popolo autoctono, era giustamente insorta contro l'ennesimo tentativo di rivedere il cosiddetto corpo elettorale gelato. Ora è un concetto abbastanza difficile e provo a spiegarlo. Questo corpo elettorale gelato, di cosa significa questo termine? Si fa riferimento a una lista elettorale, speciale, a cui non è iscritta la totalità dei residenti, ma una parte dei residenti che rispettano un certo numero di criteri, e questa lista è stata pensata e nel corso degli accordi di pace di fine anni 80 e poi l'accordo di Numea del 98, proprio per permettere agli indipendentisti Kanak di avere un peso anche elettorale e quindi di poter mantenere un peso politico, nonostante oggi i Kanak siano il 40% della popolazione, quindi non siano più maggioranza. E il tentativo di Macron era proprio rivolto a scongelare questa cosiddetta lista elettorale e ad aprirla a una parte dei nuovi residenti, ovvero coloro che fossero in grado di dimostrare almeno 10 anni di residenza. Questo significa un po' il rimettere in questione tutto un processo di decolonizzazione negoziata che va avanti ormai, come dicevo, dalla fine degli anni 80 e che... e di cui questa lista elettorale era un po' la maggiore conquista degli indipendentisti. Quindi quello che è accaduto è stata una rivolta molto, molto violenta, una repressione giudiziaria fortissima da parte dello Stato francese, vari morti, soprattutto giovani e giovanissimi Kanak, e alla fine però una vittoria per gli indipendentisti, perché Macron è stato obbligato effettivamente a ritirare la proposta di scongelare questo corpo elettorale speciale. Nel solco del post rivolte, insomma, questo accordo però è stato anche il prodotto della crisi economica fortissima che ha attraversato il territorio negli ultimi mesi e ha quindi un po' significato un compromesso tra le varie posizioni e l'inizio di una via negoziale di uscita dalla crisi, come è stata descritta. Quindi diciamo che il contesto degli accordi è quello di un paese in fortissima crisi economica, traumatizzato dagli eventi dell'ultimo anno. Come dicevo, c'è stata una fortissima repressione giudiziaria, ma in generale insomma c'è stato il primo presidente indipendentista che era in carica nel momento della rivolta è stato sfiduciato. Insomma, è un paese in fortissima crisi, quindi questi accordi arrivano per obbligare, diciamo, le parti a intendersi su un punto in comune, cioè quello in realtà che è la base dell'accordo è la riproposizione di un'idea di sovranità condivisa che possa in qualche modo fare contenti e scontenti tutti allo stesso momento. Sì, è un po' questa è una vecchia scuola politica francese di stampo socialista, perché Manuel Valls, che è il ministro d'oltremare che si è incaricato dell'accordo, è un socialista, come dicevo, e c'è questa tradizione costruire una via consensuale negoziale per uscire ogni volta dalle impasse che si producono in Nuova Caledonia ogni volta attorno alla questione elettorale e allo statuto del territorio. Questa del 12 luglio è la nuova versione in realtà di tanti altri accordi che ci sono stati, ogni volta in realtà poi portati a compimento, insomma, siglati grazie alla mediazione di un socialista, di un ministro socialista, e che ogni volta sono allo stesso tempo esaltati perché permettono in qualche modo al paese di avvicinarsi sempre di più all'indipendenza o a qualche forma di indipendenza, ma allo stesso tempo criticati perché quello che prevedono è un continuo rinvio. Ovvero, sì, ormai sono 30 anni che a forza di accordi, microaccordi, le autorità riescono a rinviare a un futuro mai che non arriva mai, ecco, un momento non arriva mai, il momento di questa indipendenza. E questo accordo si inserisce nel solco di tutte queste ambiguità che hanno caratterizzato questo processo di decolonizzazione che sembra non finire mai.
Sì, assolutamente, anzi ci sono stati 3 referendum nel giro, penso, di una quindicina d'anni proprio sull'indipendenza, quindi sembra davvero una contrattazione infinita. In più io penso che questo accordo si inserisca anche in un tentativo forse di cambio di politico, sicuramente di cambio di narrazione da parte della Francia. Cioè Macron, quando è salito al potere la prima volta, ha raccontato la favoletta della fine, per esempio, della Francafrique, della colonizzazione che non sarebbe stata più quella di una volta, quando poi in realtà non abbiamo visto grandi risultati, o meglio ci sono stati perché i contingenti militari francesi sono stati cacciati da diversi paesi del Sahel, però poi queste relazioni coloniali di fatto non sono quasi mai cambiati, e questo lo vediamo soprattutto appunto nelle collettività d'oltremare. E a partire da questo io ti chiedo un po' se possiamo credere in questo accordo, cioè se questo accordo sarà veramente la strada per l'autonomia, oppure appunto la solita truffa, il solito voler rinviare l'autonomia di una collettività che è importante anche a livello economico per la Francia, perché per esempio si parla dell'estrazione di nickel, che fa molto comodo alla madrepatria coloniale.
Allora, è molto interessante, perché quando facevi il parallelo sulla Francafrique, perché effettivamente Macron un anno fa, nel tentativo di scongelare il famoso corpo elettorale, ha adottato un'attitudine molto dirigista e autoritaria nei confronti poi delle diverse posizioni, ed è stato obbligato a invece poi rifarsi a un ministro socialista e consegnargli un po' le chiavi delle negoziazioni, proprio perché i ministri macroniani d'oltremare in carica l'anno scorso, anche 2 anni fa nel corso del referendum, quindi Sébastien Lecornu, Darmanin, gli interni, insomma, avevano un'attitudine che poi ha anche generato le frizioni che ci sono state. Quindi questo è anche il sintomo, un po', questo accordo, della necessità di Macron di tornare, di Macron, insomma, di tutti i governi che poi sono succeduti, ma una via, come dicevo, più negoziale e meno autoritaria. Ma in ogni caso la reazione a questo accordo da parte degli indipendentisti. Ora ricordo che l'accordo è stato siglato da tutte le forze, le maggiori forze politiche, quindi da lealisti, ovvero anti-indipendentisti e indipendentisti. La base indipendentista è molto critica e scettica sul risultato degli accordi per una serie di ragioni. Innanzitutto l'accordo prevede la nascita di uno stato di Nuova Caledonia interno a quello francese. Il caso del Pacifico offre in realtà vari esempi di forme di stato associazione, insomma, diversi da quelli che siamo abituati a pensare. Ad esempio le isole Cook, che hanno uno statuto particolare di associazione con la Nuova Zelanda, ma in cui si parla di un'indipendenza associazione reale, dove ci sono due costituzioni e quindi un rapporto più paritario. Questo stato di Nuova Caledonia in realtà non è chiaro esattamente che ruolo avrà, perché si dice nel testo che dovrà essere riconosciuto dagli organismi internazionali, ma non potrà avere ad esempio un seggio all'ONU, e allo stesso tempo è invitato, i rappresentanti di questo futuro Stato sono invitati a moltiplicare i rapporti diplomatici nell'area, nel Pacifico, quindi con gli altri stati indipendenti del Pacifico, ma questo invito è vincolato dalla necessità di non mettere in crisi gli interessi geopolitici, strategici e di difesa francesi nella regione. Di conseguenza i vari analisti si chiedono effettivamente quale potrà essere la soluzione. Alcuni immaginano un'indipendenza sul modello dell'Australia e della Nuova Zelanda, cioè effettivamente, ritornando alla storia di questi due stati, il modo in cui poi hanno progressivamente raggiunto l'indipendenza si ricorda in certi aspetti, ha avuto delle fasi che ricordano quella attuale della Nuova Caledonia. Allo stesso tempo c'è una logica di cooptazione molto forte. Una questione importantissima è quella, ad esempio, del corpo elettorale di cui stiamo parlando, quindi di questa lista elettorale speciale, che dovrebbe in qualche modo sancire, insomma, i confini della cittadinanza caledone, cioè chi ha una cittadinanza caledone e una futura nazionalità, a quanto pare, perché si parlerà di nazionalità caledone, è colui che è iscritto in questa lista elettorale di fatto. E bene, dopo tutte queste rivolte, alla fine che cosa fa lo Stato francese? Comunque apre il corpo elettorale, perché in ogni caso la proposta è di estenderlo non a 10 ma a 15 anni di residenza e da una serie di altri criteri, il che in realtà è uno smacco rispetto alle rivendicazioni di una parte degli indipendentisti. Inoltre il peso effettivo degli indipendentisti nelle istituzioni diminuisce. L'accordo di Numare del 98 aveva creato un'architettura in qualche modo istituzionale che permetteva agli indipendentisti di mantenere, come dicevo, un peso politico nonostante i Kanak siano minoranza. Ecco, questa serie di pesi e contrappesi sembra venire meno. Nonostante poi il futuro Stato di Nuova Caledonia sarà a quanto pare sempre più integrato in una serie di decisioni anche sulla difesa comune, c'è un aiuto economico importante che arriverà da parte della Francia, soprattutto rispetto al settore del nickel e della metallurgia, che è importantissima per gli indipendentisti, proprio perché interessati a sviluppare un'economia locale sovrana, in qualche modo a liberarsi dal peso, in qualche modo dalla droga dei trasferimenti finanziari dalla Francia, e quindi da questa economia coloniale che ha per anni, per ormai un secolo e mezzo, caratterizzato la Nuova Caledonia. Quindi è un accordo segnato da molte ambiguità, e stiamo in realtà aspettando che i responsabili dei partiti indipendentisti si spieghino con la popolazione. Ci sono proprio in queste ore, nei prossimi giorni, una serie di incontri fondamentali in cui i responsabili politici dovranno spiegare effettivamente le ragioni delle loro firme sul testo e quali sono le vittorie concrete che sperano di portare a casa. Questo lavoro, tra l'altro, diciamo pedagogico, che dovranno fare è d'altronde fondamentale, perché l'anno prossimo il testo di questo accordo dovrà passare attraverso un referendum popolare, ed è solo la sua approvazione, quindi da parte della popolazione, anche e soprattutto di quella indipendentista, che permetterà effettivamente il suo tradursi in legge o no. Quindi stiamo aspettando, in realtà è un momento ancora molto incerto e in cui si sa molto poco, quindi stiamo aspettando di capire che cosa poi ne sarà e se gli umori della popolazione cambieranno o resterà questo clima di scetticismo e di tradimento delle basi rispetto ai loro leader politici.
Benissimo, allora grazie per questa visione molto completa su ciò che sta succedendo in Kanaky. Noi ti ringraziamo dalle
grazie
libere frequenze di Radio Blackout e sicuramente avremo occasione per risentirci.
A presto allora.
Un abbraccio, ciao.
Un abbraccio.